Perfetto Giorno con Maria Piera Ceci.
Riprendono in Italia e in altri paesi europei le vaccinazioni con AstraZeneca dopo il via libera dell'EMA. Non è dimostrato il nesso fra vaccini e trombosi, ribadisce il presidente dell'AIFA Magrini. Dopo la battuta d'arresto, ora raddoppio delle vaccinazioni, sottolinea Rezza, il presidente di Confindustria Bonomi, 7.000 aziende disponibili per la campagna. E oggi il monitoraggio settimanale, da cui dipende anche il cambio di colore delle regioni e relative restrizioni. La Calabria dovrebbe andare in zona rossa, la Sardegna potrebbe uscire dalla zona bianca, mentre altre regioni, fra cui la Lombardia, continuano a sperare di tornare in arancione prima di Pasqua. Atteso per oggi il Consiglio dei Ministri con il via libera al decreto sostegni, che distribuirà i 32 miliardi di extra deficit autorizzati dal Parlamento. Si tratta ancora sulla rottamazione delle cartelle. Il segretario generale della UIL Bombardieri a Radio 24 dice: schiaffo a chi ha pagato le tasse. Treni sold out per i parigini che lasciano la città prima del nuovo lockdown che scatta a mezzanotte in 16 dipartimenti, compresi l'Île-de-France. Durerà 4 settimane, ma le scuole restano aperte. La Finlandia è il paese più felice al mondo, ma l'Italia guadagna 4 posizioni e sale al 25° posto. Anche la risposta al virus, anche se la risposta al virus è stata insoddisfacente. Musei ancora chiusi per Covid, ma si preparano alle riaperture di aprile. Radio 24 a colloquio con la direttrice dei Musei Vaticani. Con i vaccini dice che avanzano, speriamo di riaprire presto le porte. E dunque ripartiamo dagli aggiornamenti sui vaccini. Il sospiro di sollievo ieri dopo il via libera dell'EMA al vaccino AstraZeneca. Oggi si riparte con le somministrazioni anche in Italia.
Dopo 95 ore di sospensione, quasi 300.000 somministrazioni cancellate, l'Italia da oggi prova a recuperare il terreno perduto per lo stop ad AstraZeneca con il via libera dell'EMA. Anche l'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha revocato il divieto di utilizzo e le regioni sono pronte a prendere finalmente la rincorsa. Dando priorità, chiarisce il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini, ai soggetti estremamente vulnerabili. Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute.
Sappiamo che dobbiamo probabilmente non solo riprendere quel numero di vaccinazioni al giorno, quindi eravamo arrivati a 200.000 al giorno, ma raddoppiare se possibile. Per cui è chiaro che questa revoca della sospensione del vaccino non può che renderci, diciamo, confidenti nel fatto che la campagna di vaccinazione a questo punto può entrare nel vivo.
E per accelerare le somministrazioni scendono in campo le imprese. Abbiamo messo a disposizione del commissario all'emergenza, dichiara il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, le strutture logistiche del sistema produttivo italiano. Circa 6.000 imprese ad oggi hanno dato la disponibilità su base volontaria. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E oggi, come tutti i venerdì, l'ormai tradizionale appuntamento con il monitoraggio settimanale, da cui discende anche il colore delle regioni con le relative restrizioni. Non dovrebbero esserci grosse sorprese, ma facciamo il punto in questo servizio.
Potrebbe essere un'Italia un po' più rossa quella che uscirà dal nuovo monitoraggio settimanale della cabina di regia. A rischiare il passaggio nella fascia con le restrizioni più dure sono soprattutto la Calabria e la Toscana, oggi in arancione, zona nella quale potrebbe finire anche la Sardegna, attualmente unica regione in bianco. Delle 10 in rosso, invece, soltanto il Molise sembrerebbe avere qualche possibilità di tornare in arancione a partire da lunedì. Le altre dovranno aspettare la prossima settimana. Dal 29 marzo, se i dati mostreranno un miglioramento, quelle più virtuose potrebbero riaprire tutti i negozi, i parrucchieri e i centri estetici, ma solo per 5 giorni, visto il lockdown nazionale già deciso per le festività di Pasqua. A sperare in questo caso sono in particolare Lazio, Veneto e Lombardia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Misure economiche anticrisi, convocato per le 15 il Consiglio dei Ministri chiamato a varare il disegno del decreto sostegni, tutti d'accordo nella maggioranza sul nuovo meccanismo di ristoro delle attività produttive, mentre su licenziamenti e cartelle esattoriali potrebbero arrivare limature anche durante la riunione dell'esecutivo.
un decreto, quello sostegni, che distribuirà tutti i 32 miliardi di extra deficit già autorizzati dal Parlamento in 5 macro capitoli: aiuti alle attività produttive, sanità e vaccini, enti locali, finanziamenti a scuola e cultura, pacchetto lavoro. In quest'ultimo rientra il rinnovo dell'indennità per gli stagionali, cui arriverà un una tantum di 2.400 euro per coprire 3 mensilità. Per le attività produttive previsti indennizzi in tempi rapidi, aiuti dal 20 al 60% del calo di fatturato mensile 2020 sull'anno precedente, in media 3.700 euro entro fine aprile. Blocco poi generalizzato dei licenziamenti fino al 30 giugno, con alcune tipologie ancora da definire. Si poteva fare di più, commenta 24 Mattino il segretario della UIL Bombardieri.
Noi speravamo che ci fosse ancora qualche mese in più per il blocco dei licenziamenti. Noi pensiamo che sia ancora necessario garantire un po' di pace sociale in questo paese.
Sul contestato colpo di spugna sui 60 milioni di vecchie cartelle fiscali si cerca un compromesso. L'ultima proposta vede l'ipotesi di cancellare quelle sotto i 5.000 euro per coloro con reddito IRPEF sotto i 30.000 euro. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il premier ungherese Orban incontrerà il leader della Lega Salvini e il primo ministro polacco per discutere della creazione di un nuovo partito nazionalista nell'Unione Europea.
Un nuovo partito sovranista potrebbe nascere in Europa, questo è lo scopo del premier ungherese Viktor Orban e del primo ministro polacco Mateusz Morawiecki per discutere la creazione di un gruppo nell'Unione Europea insieme alla Lega di Matteo Salvini. Il leader ungherese ha parlato dei suoi futuri piani il giorno dopo aver finalizzato il divorzio con il Partito Popolare Europeo, nodo politico da affrontare per Filippo Sensi del PD. Intanto, sempre nei Dem, Enrico Letta ha nominato ieri la nuova segreteria nazionale, che prevede parità di genere. Dopo le polemiche seguite alla nomina dei ministri nel governo Draghi, ci saranno 8 uomini e 8 donne. Poi Letta ha anche visto Fico e Calenda, mentre oggi incontra gli europarlamentari Dem. 3 ex del Movimento 5 Stelle entrano intanto in Fratelli d'Italia con le critiche di Luigi Di Maio. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La nostra industria non può essere oggetto di politiche predatorie rispetto alla tecnologia di cui disponiamo, l'ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine dell'incontro col ministro francese dell'economia Bruno Le Maire, secondo cui il nuovo governo italiano è una speranza e una chance per l'Europa. E restiamo in temi francesi con una notizia di poco fa. L'alta autorità per la salute francese ha raccomandato l'uso del vaccino AstraZeneca soltanto per chi ha più di 55 anni. L'organismo francese ha aggiornato, un po' come stanno facendo tutti gli stati, ha aggiornato le raccomandazioni sul vaccino dopo la sospensione dei 3 giorni appunto dell'AstraZeneca. Quindi insomma continuano le polemiche intorno a questo vaccino. Francia che si prepara al nuovo lockdown che scatterà a mezzanotte, molti parigini che stanno lasciando la città.
I treni in partenza da Parigi sono stati presi d'assalto all'indomani degli annunci sul nuovo lockdown, che a partire da questa sera a mezzanotte scatterà in 16 dipartimenti francesi, tra cui quelli dell'Île-de-France, la regione della capitale. Ma la stretta annunciata ieri dal premier Jean Castex, che rimarrà in vigore almeno per un mese, è più leggera rispetto alle 2 precedenti. Nelle zone interessate dalle restrizioni torna l'autocertificazione per uscire, anche se sarà possibile allontanarsi fino a 10 km dalla propria abitazione senza limiti di tempo. Restano aperti gli esercizi commerciali che forniscono beni e servizi di prima necessità, come i supermercati, ma anche le librerie, i negozi di dischi e i parrucchieri. Aperte anche le scuole, dove il tasso di contagio è media dello 0,5%.
Le sens de ces mesures, c'est de dire qu'il faut encore davantage réduire ces interactions sociales.
Il senso di queste misure è ridurre le interazioni sociali, ha commentato il portavoce del governo, Gabriel Attal, ai microfoni di RTL. Adesso il governo punta a 10 milioni di vaccinati a metà aprile. Per dare l'esempio, il premier Castex si farà somministrare oggi la prima dose di AstraZeneca dopo il via libera dell'EMA. Intanto 21 milioni di francesi si preparano a passare Pasqua confinati. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
Un giornalista birmano della BBC, Aung Tura, è scomparso dopo essere stato portato via questa mattina da uomini non identificati. Lo ha fatto sapere la stessa BBC, esprimendo profonda preoccupazione, facendo appello alle autorità birmane perché venga ritrovato al più presto. Rientriamo in Italia. Amazon continua ad investire, aprirà in provincia di Bergamo un nuovo centro per il quale si prevedono 900 nuove assunzioni. I lavoratori però incrociano le braccia, lo faranno lunedì prossimo nel loro primo sciopero nazionale indetto da Filt, CGL, Fit Cisle e Will Trasporti. I motivi della protesta dei lavoratori di Amazon da Giovanni Abmetech, segretario generale Fit Cisle Lombardia, che sentiamo al microfono di Roberta Pellegatta.
Ma i motivi alla base dello sciopero sono senz'altro per la questione delle condizioni di lavoro. Sappiamo che l'azienda, insomma, comunica anche ai media che loro sono attenti ai carichi di lavoro. A noi risulta invece che i carichi di lavoro sono veramente non umani, perché ci sono degli algoritmi che distribuiscono il lavoro. Abbiamo all'interno anche la questione dei driver, anche qua nella consegna dei pacchi è legato a un algoritmo. Oggi consegna 100 pacchi. Nelle città come Milano, nelle grandi città, i lavoratori sono in grave difficoltà. Pertanto anche qua un riconoscimento sulle questioni che noi stiamo tenendo avanti, come il buono pasto, un adeguamento all'interno di altre trasferte, stiamo parlando di clausole sociali occupazionali perché ci sono tanti che lavorano con le agenzie, un premio di risultato perché questi lavoratori portano avanti tanti risultati dell'azienda, è un'azienda che guadagna 18 miliardi di euro all'anno.
Che adesioni prevedete?
Abbiamo dei ritorni che di un'adesione massiccia.
E questa era la voce del sindacalista per Amazon Giovanni Abimelech sullo sciopero di lunedì. La Finlandia, tanto per cambiare, guida la classifica mondiale dei paesi più felici. L'Italia è 25esima, ma migliora in classifica.
È la Finlandia, per il terzo anno consecutivo, il paese più felice al mondo nonostante la pandemia. Dietro ci sono Islanda, Danimarca, Svizzera, Olanda, Svezia, Germania e Norvegia. L'Italia invece, pur salendo dal 28esimo al 25esimo posto, non è tra i primi 10 secondo il World Happiness Report, la ricerca che annualmente redige la classifica dei paesi più felici al mondo. Ricorre domani 20 marzo la giornata internazionale della felicità e il report nel 2021 ha dovuto affrontare una sfida unica, quella di analizzare gli effetti della pandemia sul benessere delle singole persone. Dopo un anno terribile, nonostante il Covid-19 continui ad imperversare, non c'è stato però un declino del benessere nel mondo e la ragione per cui i finlandesi sono più felici è da attribuire principalmente alla fiducia dei cittadini verso la propria comunità, fattore che ha contribuito al benessere delle persone. L'Italia invece ha guadagnato solo 3 posizioni e secondo i ricercatori del World Happiness Report, a differenza di altri paesi, la risposta al Covid-19 è stata insoddisfacente, ma è pur vero che nell'arco di 5 anni il nostro paese ha dimezzato la distanza passando dal 50esimo al 25esimo posto, forse perché gli italiani esprimono più solidarietà tra loro proprio nei momenti di difficoltà. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
I musei italiani ancora chiusi per Covid, a un passo dal ritorno alla normalità previsto per il 27 marzo, come ricorderete, è poi arrivato un nuovo stop imposto dal ritorno della zona rossa nella maggior parte delle regioni. Aperti e chiusi a intermittenza, i musei nel 2020 hanno giocato la carta social e c'è anche chi, come i musei vaticani, ha sperimentato la riapertura anche il sabato, prima di chiudere tutto ancora una volta per riaprire, si spera, dopo Pasqua. Il racconto di Teresa Trillò nel reportage in onda domenica mattina alle 8:15, questo un assaggio.
Facebook, YouTube e gli altri social ci hanno aiutato a rimanere in contatto con il mondo della cultura, ma in molti accarezziamo l'idea di tornare a passeggiare nelle sale e nei parchi archeologici. La riapertura dei musei anche durante il fine settimana sarebbe stato un piccolo passo avanti. I musei vaticani sono stati i primi a sperimentare con successo la riapertura il sabato, anticipando così il calendario dei musei italiani. Il 1 febbraio, quando in tutta la penisola i musei hanno riaperto durante la settimana, i musei vaticani sono ripartiti in sicurezza aggiungendo anche il sabato. Una scelta possibile, spiega la direttrice del museo, Barbara Iatta, anche perché nello Stato Città del Vaticano tutti sono vaccinati. L'esperimento è riuscito. Il sabato c'è stato un maggiore afflusso di visitatori. Ora, dice Barbara Iatta, si guarda la riapertura di aprile dopo il nuovo stop imposto dalla zona rossa.
Noi abbiamo cercato di riaprire come era il nostro più o meno orario ordinario, noi eravamo sempre chiusi la domenica e quindi non abbiamo riaperto la domenica, abbiamo valutato di aprire il sabato proprio per il fatto che eravamo vaccinati e che comunque non creava un problema, diciamo, obiettivo, e quindi è andato sicuramente meglio degli altri giorni, perché abbiamo anche valutato che tanta gente, soprattutto locale, lavorando durante la settimana, o gli studenti andando a scuola, non avevano facilità a venire durante la settimana, e quindi effettivamente il sabato c'era più pubblico che negli altri giorni. Ci auguriamo che questa sia un ultimo lockdown, ma questo chiaramente non lo possiamo dire oggi, a capire in un momento un po' particolare, perché noi comunque la settimana santa alcuni giorni eravamo chiusi, quindi il periodo pasquale è vero che era un periodo nei giorni che eravamo aperti di altissimo flusso, prendiamo atto e ci riorganizziamo con l'idea che appunto dal 7 di aprile saremo aperti, saremo accoglienti, ci sarà sicuramente uno strato della popolazione più vaccinato e quindi con una possibilità di spostamento tra le regioni e anche di spostamento tra le nazioni, se non altro europee.
Effetto giorno.
Riprendono in Italia e in altri paesi europei le vaccinazioni con AstraZeneca dopo il via libera dell'EMA. Non è dimostrato il nesso fra vaccine e trombosi, ribadisce il presidente dell'AIFA Magrini. Dopo la battuta d'arresto, ora raddoppio delle vaccinazioni, sottolinea Rezza, e il presidente di Confindustria Bonomi, 7.000 aziende disponibili per la campagna. E oggi il monitoraggio settimanale, da cui dipende anche il cambio di colore delle regioni e relative restrizioni. La Calabria dovrebbe andare in zona rossa, la Sardegna potrebbe uscire dalla zona bianca, mentre altre regioni, fra cui la Lombardia, continuano a sperare di tornare in arancione prima di Pasqua. Atteso per oggi in Consiglio dei Ministri il via libera al decreto sostegni, si tratta ancora sulla rottamazione delle cartelle. Il segretario generale della UIL Bombardieri a Radio 24, schiaffo a chi ha pagato le tasse. La Spagna legalizza l'eutanasia, il settimo paese al mondo. In Italia una battaglia che va avanti da decenni, fra pochissimo il nostro approfondimento. E poi la bella notizia che la Finlandia è sempre il paese più felice al mondo, ma l'Italia guadagna qualche posizione e sale al 25esimo posto, anche se la risposta al virus è stata insoddisfacente. Lo sentivamo, il sì della Spagna all'eutanasia, notizia di ieri su cui abbiamo voluto fare il nostro approfondimento di oggi, una battaglia che va avanti, quella per l'eutanasia anche in Italia. Il punto in questo approfondimento di Cristina Carpinelli.
Proposición de la ley orgánica de regulación de la eutanasia. Comienza la votación. Presentes 104 más 2.
Così la Spagna ha votato per il sì all'eutanasia, vicina di casa, ma lontana anni sull'argomento, denunciano le associazioni italiane che sul tema si battono. Il Parlamento italiano non è riuscito a fare in oltre 7 anni ciò che la Spagna ha fatto in 6 mesi, ha detto ai nostri microfoni Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni.
In pratica in Spagna in 7 mesi sono passati dalla discussione in commissione al voto finale in Parlamento. In Italia la nostra proposta di legge l'abbiamo presentata 7 anni e mezzo fa, senza che il Parlamento, per responsabilità dei capi di tutti i partiti, abbia mai discusso il tema.
Nel 2013 fu depositata alla Camera dei Deputati una proposta di legge con 76.000 firme. La proposta attende ancora ad essere discussa, mentre cresce la consapevolezza tra le persone. Secondo l'associazione Coscioni, a febbraio una persona al giorno avrebbe contattato l'associazione per chiedere aiuto o avere informazioni sulla possibilità del suicidio assistito in Svizzera. Aumenta dunque la consapevolezza in generale sul tema del fine vita. Ma in Italia cosa è consentito dalla legge? Nel 2017 è stato disciplinato ciò che prima si ritrovava solo nella giurisprudenza, cioè la possibilità per il malato di rifiutare o sospendere qualsiasi terapia, e per placare il dolore nella fase terminale il medico può aiutare il paziente attraverso anche una sedazione palliativa profonda e continua. Giada Lonati è un medico palliativista ed è direttore sociosanitario di Vidas, l'associazione milanese che dal 1982 assiste gratuitamente i malati terminali e le loro famiglie.
Dal 2017 l'Italia ha una legge, la 219, che accanto al consenso informato pone l'accento sulle disposizioni anticipate di trattamento, le cosiddette DAT, Ancora è poco diffusa questa cultura, sono meno di 200.000 finora a livello nazionale le DAT raccolte. Proprio per questo Vidas ha deciso da qualche anno di aprire uno sportello che si chiama appunto Sportello Biotestamento, in cui gratuitamente un medico e uno psicologo specificamente formati offrono l'occasione di una riflessione. Il lavoro è ancora lungo, è un lavoro prima di tutto culturale, di educazione, che dovrebbe partire prestissimo, ragionando, imparando a riflettere sul limite inteso proprio come un orizzonte di senso all'interno del quale sviluppare anche delle modalità di vita sane. Abbiamo dal 2010 una legge molto importante, la legge 38, che guida alla cura dell'accompagnamento del fine vita in tutte le tipologie di malattia, ecco, una valorizzazione delle cure palliative, una cultura, un approccio di tipo palliativo in tutte le patologie croniche nella fase finale della vita dovrebbero diventare un elemento centrale nella medicina.
Con la legge del 2017, chi vuole può depositare le disposizioni anticipate di trattamento, può cioè lasciare una sorta di testamento con le proprie indicazioni ai medici circa i trattamenti sanitari che in futuro vorrà accettare o rifiutare di fare, come ha fatto la signora Donatella, insegnante in pensione di 71 anni.
Diciamo che su questo tema, sul tema del fine vita, ho sempre avuto molta attenzione, ho sempre seguito il dibattito anche prima dell'entrata in vigore della legge e anche prima, perché questo è molto importante, della malattia di mio marito. Sono una donna non più giovane e non ho parenti diretti di nessun tipo. Sappiamo bene, malattie legate allo stato mentale, incidenti che ti lasciano con la senza capacità di poterti esprimere o di ragionare, e allora secondo me è fondamentale esprimere questa opinione, anche se io credo fortemente nel valore della vita. Io credo molto nel valore della vita, anche se non può essere vissuta al massimo. E anche la scrittura delle mie DAT è fondata su questo, nel senso che non è che di colpo mi succede qualcosa, voglio non esistere più. C'è il valore vita che, se è possibile, va preservato, ma oltre certi limiti è legittima una scelta.
Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E grazie alla nostra Cristina per questo importante approfondimento. Prima di andare avanti, un aggiornamento sulla conferenza stampa del Ministero della Salute. Ne abbiamo parlato già nella prima parte di Effetto Giorno, ma ci sono altre notizie che stanno arrivando da quella sede. Allora, in una settimana sono aumentate da 11 a 13 le regioni e le province autonome che hanno superato un tasso di occupazione in terapia intensiva, hanno superato la soglia critica del 30%. Sappiamo che questa è una soglia considerata molto importante per far scattare alcune restrizioni. Poi ancora Locatelli, che poco fa ha detto, il presidente del CSS, se una persona viene chiamata per il vaccino di AstraZeneca e rifiuta di vaccinarsi dopo quello che è successo, forse per qualche timore, anche se è stato detto che sono timori infondati, verrà successivamente nel tempo considerata per altre tipologie di vaccini. Sono state date ad oggi indicazioni per un uso preferenziale dei vaccini per gli over 80, personale sanitario, RSA e soggetti estremamente vulnerabili. Tra l'altro, su AstraZeneca la notizia l'abbiamo già letta, ma la rileggiamo insieme, che arriva dalla Francia, dove l'alta autorità per la salute francese ha raccomandato l'uso del vaccino AstraZeneca soltanto per chi ha più di 55 anni, così riportano le agenzie. Alcuni ascoltatori hanno scritto chiedendo se io mi fossi confusa. No, in realtà è più di 55 anni, poi cercheremo di capire come mai questa decisione. Intanto, noi di Radio 24, lo sapete, di solito non andiamo troppo dietro le feste, le ricorrenze, perché crediamo che se un tema vale, vale tutti i giorni. Facciamo però un'eccezione oggi per la festa del papà che, travolti un po' come tutti da questa benedetta pandemia, hanno ridisegnato il loro ruolo, volenti o nolenti. Il commento allora di Federico Taddia, che come sapete è il nostro conduttore della trasmissione I Padri Eterni, la domenica alle ore 11, e poi è autore del libro fresco di stampa Sei troppo forte papà, edito da Mondadori.
Ed eccoci noi padri, nel paese delle disparità di genere, dove sono le donne a pagare le maggiori conseguenze della mancanza di sostegni reali alle famiglie, dove sono le donne spesso a dover rinunciare al lavoro per stare con i figli, torna puntuale la festa del papà, la seconda nel bel mezzo di un lockdown che volenti o nolenti ci ha cambiati. Dad, smart working, spazi e tempi improvvisamente lunghi e dilatati da condividere con i figli. E così le ore passate insieme sono diventate di più, sono diventate diverse. Ci siamo messi in gioco, ci siamo reinventati, ci siamo sperimentati, ci siamo trovati ad essere panificatori e insegnanti, giocolieri e animatori, padri risolvi e combina guai, padri probabilmente differenti da come pensavamo di essere. Non sono mancate le crisi, e i genitori degli adolescenti lo sanno bene, e neppure i momenti di sconforto, ma questo anno ci ha portato ad essere padri nuovi, migliori, peggiori, chissà, ma sicuramente più consapevoli anche delle nostre difficoltà e delle nostre fragilità. E quindi questo 19 marzo sia comunque un momento di riflessione per tutti i papà, quelli presenti e quelli più assenti, quelli pigri e quelli volenterosi, i creativi, i sedentari, i separati, gli incasinati, una festa di complicità con le mogli, con le compagne, con le figlie e con i figli, un momento in cui non nascondersi e far uscire il nostro talento migliore, essere padri perfettamente imperfetti.
E allora auguri a tutti i papà imperfetti, così ci piacciono, del resto anche noi mamme tanto perfette non siamo. Ci fermiamo per qualche istante.
Effetto giorno.
Riprendono in Italia e in altri paesi europei le vaccinazioni con AstraZeneca dopo il via libera dell'EMA. Non è dimostrato il nesso fra vaccini e trombosi, ribadisce il presidente dell'AIFA Magrini. Dopo la battuta d'arresto, ora raddoppio delle vaccinazioni, sottolinea Rezza. Intanto la Francia ha deciso AstraZeneca solo sopra i 55 anni. E oggi il monitoraggio settimanale, da cui dipende anche il cambio di colore delle regioni e relative restrizioni. Ci sarebbe in effetti qualche cambio di colore, solo Molise e Sardegna passeranno in arancione. Atteso per oggi in Consiglio dei Ministri il via libera al decreto sostegni, si tratta ancora sulla rottamazione delle cartelle. E poi ancora la Spagna che legalizza l'eutanasia, il settimo paese al mondo. In Italia una battaglia che va avanti da decenni. Per la scuola, mentre il governo lavora al piano estate, spuntano i guai per settembre. L'ufficio scolastico regionale delle Marche annuncia accorpamenti delle classi e si rischia di avere 30 alunni in un'aula. La preoccupazione dei presidi, come facciamo con il distanziamento salito a 2 metri?
Il punto di Alberto Orioli.
Marco Biagi è stato ucciso dalla follia dei brigatisti perché era diventato il simbolo del riformismo nel tema delicato e divisivo del lavoro. Oggi sono 19 anni. Quel riformismo e le sue idee hanno germogliato ben oltre i confini di quella vita spezzata troppo presto, e proprio il simbolo così ha avuto la sua rivincita piena e indiscutibile e ha battuto il terrorismo. Ma è l'uomo ciò che conta, l'umanità che la follia brigatista cancella quando trasforma le persone in bersagli. E l'uomo Biagi era una persona buona, solare, empatica. Aveva un valore sacro del lavoro, un po' da socialismo di Amicisiano, come diceva di sé Gino Giugni. Era simpatico. Cordialità, scriveva sempre nei frontespizi dei fax con cui mandava gli articoli. Allora si inviavano così. Una scrittura larga, le lettere scandite ben riconoscibili. Dava un'idea inclusiva e la parola cordialità diventava cordialità. Amava la sua famiglia, i suoi figli, era appassionato di ciclismo, lo sport che santifica l'idea assoluta della fatica, che poi è una specie di corollario di quell'idea de amicisiana del lavoro. Diceva, quando è che andiamo a farci una mangiatina? E lì c'era tutta la bolognesità conviviale, la vita come sorriso. Ed è questo, soprattutto questo, che hanno rubato i terroristi per sempre, quel maledetto 19 marzo di 19 anni fa.
E torniamo a parlare di scuola, tanto per cambiare. Allora, ieri abbiamo parlato del piano estate su cui sta lavorando il ministro Bianchi, ma nell'intervista a Pino Turi della UIL Scuola veniva fuori anche un altro grosso problema, davvero molto grosso, quello relativo alle riaperture di settembre. Ovviamente Turi diceva che per avere tutti in classe a settembre ora che bisogna agire proprio in questo momento, e probabilmente sottintendeva che andrebbe fatta una sanatoria e con cui andrebbero anche regolarizzati i precari. Questa, se sia la strada giusta o no, è tutta da vedere, ma insomma il tema esiste e come. E le scuole rischiano davvero a settembre di riaprire con un numero di studenti per classe ancora maggiore di quello di quest'anno. Una follia davvero ai tempi della pandemia, perché naturalmente c'è bisogno del distanziamento. Speriamo che a settembre sarà tutto finito, che la pandemia sia passata, che saremo tutti vaccinati, ma il distanziamento, lo sappiamo, sicuramente rimarrà. Quindi il problema è di tutti, ma noi oggi parliamo delle Marche. Lo facciamo con una vecchia conoscenza di Radio 24, con Alessandra Rucci, dirigente scolastica dell'Istituto Savoia Bene in Casa di Ancona, una scuola che abbiamo visitato, una scuola di cui abbiamo parlato spesso, perché è davvero una scuola d'eccellenza per tante ragioni: innovazione, progetti, spazi curati e bellissimi. Buongiorno Alessandra Rucci.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, che cosa succede nelle Marche e potenzialmente appunto potrebbe succedere anche in altre regioni? Qual è la vostra preoccupazione?
Dunque, abbiamo ricevuto un anticipo circa l'organico di diritto per l'anno scolastico 2021-2022 e non senza una certa sorpresa ci siamo accorti che i numeri degli studenti in molte classi erano numeri particolarmente elevati. Stamattina ecco, c'è stato anche un articolo di stampa che fa sembrare la situazione abbastanza diffusa nella regione, con classi con punte addirittura da 31-32 studenti, e purtroppo siamo un pochino preoccupati.
Tra l'altro adesso è di 2 metri, quindi ci vogliono, io le ho viste le vostre aule, sono belle, sono grandi, se non ci riuscite voi non credo che ci riusciranno molti altri, insomma, a garantire il distanziamento.
Ecco, per garantire il distanziamento già con la riapertura di questo anno scolastico abbiamo combattuto non poco e abbiamo avuto anche la necessità di ricavare nuove aule più grandi, e purtroppo con la situazione che si delinea sembra che neanche quelle che abbiamo a disposizione potranno servire per contenere gli studenti distanziati.
Ecco Rucci, quindi, ma perché quindi saranno così tanti gli studenti per classe? Perché non si possono ottenere delle classi con un minor le famose classi pollaio, insomma, no? Con un minor numero di, che cosa servirebbero? Aule, insegnanti, cosa serve in più e che non avrete a settembre, forse? Sì.
Dunque, noi sicuramente non avremo un numero di classi idoneo a contenere degli studenti distanziati, no? Per cui saremo costretti, per esempio, nelle classi prime a telefonare alle famiglie e a mandarne qualcuno da qualche altra parte.
Ma perché non riuscite a fare classi con un minor numero di alunni? Qual è l'impedimento?
Dunque, l'impedimento in realtà non è un impedimento, è l'organico che ci viene restituito a fronte degli studenti iscritti, per cui noi abbiamo comunicato dei numeri all'ufficio scolastico, l'ufficio scolastico a fronte di quei numeri ha elaborato l'organico. Soltanto che questo organico comprende, oltre a delle classi prime con studenti da 31-32, comprende anche diversi accorpamenti nelle classi delle annualità precedenti, quindi classi che quest'anno potevano esistere magari con 18-19 studenti, quindi in una situazione abbastanza ottimale,
gestibile, certo.
Esatto. L'anno prossimo diventeranno classi da 29-30 studenti.
Perché anche quest'anno si opera l'accorpamento. A me aveva già stupito l'anno scorso che si procedesse all'accorpamento, visto che insomma si era già capito come sarebbe andato l'anno scolastico, ma anche quest'anno si reitera il problema. Si accorpano le classi come se fosse un anno normale, come se la pandemia non esistesse, e quindi in questo modo, Rucci, che facciamo? Condanniamo di nuovo i nostri ragazzi a stare in didattica a distanza anche il prossimo anno, perché 30 in una classe, se non possiamo infilarceli, alla fine ce ne infileremo 15 e gli altri 15 a casa?
Guardi, sembra proprio che la situazione sia questa. Questa sarebbe davvero molto grave, perché i ragazzi invece hanno sempre più bisogno della scuola in presenza e ci stanno mandando degli appelli con tutte le loro forze. Hanno bisogno di tornare ad una normalità, e questa normalità la reclamano. e quindi sarebbe veramente.
Però al di là delle parole, se questo è il modo di procedere, in realtà questo accadrà, perché poi tutti siamo d'accordo sul fatto che i ragazzi devono tornare a scuola, si lavora, eccetera, il ministro è impegnato e quant'altro, però poi nella pratica questo succederà perché non vi viene dato un organico adeguato per raddoppiare o comunque aumentare il numero delle classi. Alessandra Rucci, questo succede nelle Marche, poi magari nei prossimi giorni cercheremo di capire se succede anche in altre regioni. Grazie infinite, in bocca al lupo per questo fine d'anno che si spera in qualche modo sarà in presenza. Grazie infinite.
Grazie, grazie a tutti, un buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24.
E noi ci trasferiamo sullo sport con il nostro Carlo Genta, perché ci sono stati i sorteggi. Buongiorno Carlo, naturalmente ne parlerai tantissimo poi dopo in tutti i convocati, però insomma raccontaci quali sono le notizie principali di questi benedetti sorteggi.
Sai, noi avevamo una sola rappresentante in Europa League ed era Roma, cui non è andata proprio meravigliosamente bene perché incrocia l'Ajax, che è un cliente difficile, Atalanta lo sa dato che l'ha eliminata nel girone di Champions, però complicata, ma soprattutto è stato sorteggiato anche il percorso. Se la Roma dovesse passare questo turno, con ogni probabilità si troverebbe di fronte lo United, il Manchester United che ieri ha eliminato il Milan. Quindi clienti difficilissimi per quanto riguarda la Champions: Real Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund, bellissima, Bayern di Monaco, Paris Saint Germain e poi Porto Chelsea. Questo ha detto oggi l'urna, Piera.
Ecco, poi c'è tutta una questione relativa agli stadi. Mai avrei pensato che avrei parlato anche di questo. Da un lato ieri il sindaco Sala che ha bloccato il progetto del nuovo stadio di San Siro, no? Fino a quando non ci sarà chiarezza sul futuro dell'assetto societario dei nerazzurri, e si sono piuttosto arrabbiati.
Sì, si sono arrabbiati perché insomma d'altra parte Sala dice l'Inter è in cattive acque con Suning, perché cioè Suning è in cattive acque perché attraverso un momento di difficoltà finanziaria, quindi fino a quando non ci sarà chiarezza sul futuro della proprietà di questo club non possiamo andare avanti con il progetto. L'Inter se l'è presa, è un po' piccata, però a me viene abbastanza difficile non dare ascolto a Sala, anche perché ha specificato non si tratta solo di uno stadio ma di un intero quartiere di Milano con tutto quello che è connesso al progetto stadio, tra l'altro quartiere in cui più o meno viviamo anche noi.
Sì, è così, infatti lo stavo giusto pensando. E poi c'è la polemica politica invece sullo stadio Franchi, perché il sindaco di Firenze, Nardella, ha risposto alle critiche del leader di Azione sulla scelta di inserire il rifacimento dello stadio con i fondi del Recovery Plan. Sentiamo Nardella questa mattina, 24 mattino.
Ma guardi, credo che Calenda abbia cercato un po' una polemica facile che a me non interessa e probabilmente dimostra di non conoscere la situazione come io ho cercato di spiegarla, perché qui non stiamo parlando né di uno stadio che appartiene a un privato, a una squadra di calcio, né di uno stadio qualunque, come ho già detto. Calenda dovrebbe anche sapere che dei 209 miliardi del Recovery Fund vi è una parte consistente, proprio quel capitolo di cui parlava lei, digitalizzazione e innovazione, 46 miliardi se ricordo bene, che riguardano anche la cultura per l'appunto e che riguardano il patrimonio culturale. Ora, se Calenda pensa che possiamo disinteressarci dei monumenti nazionali, del nostro patrimonio culturale, perché ripeto, lo stadio dell'architetto Nervi non è solo un luogo dove si gioca a calcio, ma è considerato dall'UNESCO, dall'ICOMOS, dai più grandi storici dell'arte e architetti del mondo, un monumento. Se per Calenda i soldi europei non servono per il patrimonio culturale del nostro paese, rispetto alla sua opinione, ma io ne ho una molto diversa. Peraltro, magari va a finire che fa pure il sindaco di Roma, non lo so, visto che è candidato. Sarei curioso di sapere come gestirebbe il problema del Flaminio.
Carlo, che ne pensi? Stadi come monumenti? Io penso che possa anche essere un po' vero in alcuni casi, che dici?
Sì, un po' vero a patto di chiarire che certamente lo sport è cultura, il calcio è cultura, alcuni stadi sono effettivamente, ma lo stesso San Siro è qualcosa che viene raffigurato e conosciuto in tutto il mondo. Poi bisogna vedere tecnicamente nei dettagli chi possa avere ragione. Un punto è certo che in Italia debbano fare degli stadi nuovi o rimodernare pesantemente quelli esistenti. Su questo dubbi non ce ne sono.
Grazie Carlo, grazie infinite. E poi dopo le due in tutti i convocati naturalmente gli approfondimenti. Noi ci fermiamo per qualche istante.